6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Luend. Uno stuolo di leader politici europei ad accompagnare il presidente ucraino Zelensky alla corte di Trump. Gli esclusi dal vertice in Alaska fra i presidenti statunitense e russi fanno gruppo e cercano di rientrare nelle discussioni sul futuro dell'Ucraina. Appuntamento domani a Washington. Quanto seguito sta avendo lo sciopero generale in Israele indetto dai familiari degli ostaggi per invocare la fine della guerra a Gaza? È la domanda che ci porremo e che porremo all'inviato RSI. Torneremo poi sul Film Festival di Locarno per soppesare il successo e l'affluenza nelle strutture al suo interno ma anche al suo esterno, quindi sale, piazza, rotonda, ristoranti ed alberghi. In generale, grazie al bel tempo, c'è soddisfazione. Spazio anche alla scuola. In molti cantoni il ritorno sui banchi ormai è realtà e con esso si fa più presente la discussione attorno al concetto di scuola inclusiva, in voga al nord delle Alpi da una quindicina di anni ma sempre più messa in dubbio. E oggi parleremo anche di robot umanoidi, quelli che il cinema ci propone da anni in maniera visionaria e che sono sempre più vicini a diventare realtà. La Cina è il leader mondiale del settore, prova ne è che si stanno chiudendo i primi giochi mondiali appunto per robot umanoidi, ma anche da noi non si sta a guardare.
In Svizzera siamo sicuramente all'avanguardia, dal momento che una delle grandi sfide per chi si occupa di ricerca in ambito robotico è proprio quella di dare a questi robot un cervello che sia efficiente e che permetta a questi robot di comportarsi nel modo giusto.
Vi proporremo le considerazioni di Alessandro Giusti, professore alla SUPSI. Domenica 17 agosto, benvenuti e benvenute a 6 di sera. C'è grande fermento diplomatico attorno alla guerra in Ucraina dopo il vertice bilaterale di un paio di giorni fa in Alaska fra Donald Trump e Vladimir Putin. Domani ce ne sarà un altro, piuttosto affollato, a dir la verità. Alla corte di Trump a Washington si presenteranno il presidente ucraino Zelensky e tanti alleati europei. Oggi la cosiddetta coalizione dei volenterosi, un gruppo di paesi che appoggiano l'Ucraina, ha iniziato a coordinarsi con lo stesso Zelensky. Lo scopo è duplice: da un lato fare il punto del summit di Anchorage e dall'altro prepararsi a quello imminente a Washington. A questo punto coinvolgo Beda Romano, giornalista e corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles. Beda, dunque, ci puoi dettagliare il nesso fra questi due incontri?
Sì, buonasera. C'è evidentemente un nesso tra l'incontro in Alaska del 15 di agosto e l'incontro di Washington di domani. Non dimentichiamoci che l'incontro di Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin poteva portare a un accordo fra le parti con l'idea di uno spezzettamento dell'Ucraina e un cessate il fuoco o addirittura un accordo di pace. Questa eventualità non si è concretizzata in Alaska un paio di giorni fa, ma è certamente una eventualità che non è sparita dalla scena e che preoccupa enormemente i leader europei, che vedono in uno spezzettamento dell'Ucraina una minaccia per la sicurezza dell'Europa. Ecco quindi che i 27 hanno deciso di andare a Washington domani a fare quadrato intorno alla loro posizione e intorno al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che l'ultima volta che si è recato a Washington all'inizio dell'anno è stato trattato molto male da Donald Trump, e certamente i leader europei vorranno evitare il ripetersi di una circostanza simile.
Beda, il men che si possa dire che questa delegazione che andrà a Washington è davvero nutritissima, dunque una delegazione di esponenti di primissimo piano, ecco, segna l'assoluta urgenza di essere presenti, ma anche il fatto che il fronte occidentale sembra essersi saldato proprio grazie a questa circostanza.
Ma sarei ancora cauto sulla forza del fronte occidentale. Certamente a Washington domani saranno presenti molti leader occidentali, il presidente Macron, il primo ministro Starmer, il cancelliere Merz, la prima ministra Meloni e il segretario generale della NATO. È un importante incontro tra i leader occidentali ed evidentemente a tutta prima lascia intendere che l'Occidente ha una posizione, avrebbe una posizione comune in questo frangente. Ed è vero anche che il presidente Trump nelle ultime ore ha lasciato intendere di essere pronto a garantire la sicurezza dell'Ucraina dopo un eventuale accordo con la Russia. Al tempo stesso ci sono molti elementi che ci inducono alla prudenza sulla forza e sulla solidità del fronte occidentale. In primo luogo la volatilità del presidente americano, ed è un aspetto cruciale da non dimenticare. Il secondo aspetto cruciale da non dimenticare è questo tentativo tra Stati Uniti e Russia di trovare un accordo sul futuro dell'Ucraina senza gli europei. Esiste questa possibilità, esiste questa minaccia e non va dimenticata in questo frangente.
Staremo a vedere cosa scaturirà da questo incontro di domani a Washington. Grazie Beda Romano. E noi ora andiamo in Israele, dove centinaia di migliaia di persone hanno partecipato alla giornata di sciopero che ha coinvolto tutto il paese, da Tel Aviv a Gerusalemme, da Haifa fino ai centri più piccoli. Un'iniziativa promossa dalle famiglie degli ostaggi che vogliono la fine della guerra a Gaza. È stato critico il primo ministro Netanyahu, che ha accusato i manifestanti di permettere, così facendo, un altro 7 ottobre. L'inviato RSI Emiliano Boss ha seguito alcune delle manifestazioni. Emiliano, che è con noi in diretta. Allora, Emiliano, cosa chiedono gli israeliani scesi oggi nelle piazze e nelle strade?
Buonasera, chiedono fondamentalmente due cose. Da una parte c'è il dolore delle famiglie degli ostaggi, che dunque chiedono il ritorno dei loro cari tuttora sequestrati a Gaza, e dall'altra parte la rabbia di una parte ampia, direi estesa, della società israeliana, che chiedono soprattutto la fine di questa guerra. Oggi ho visto davvero tantissime persone, alcune appostate sui viadotti dell'autostrada per Haifa, agli incroci delle grandi vie di comunicazione, creando tra l'altro non poco traffico sia a Tel Aviv che qui a Gerusalemme. Uno sciopero non proclamato dai sindacati, ma di fatto condiviso in modo trasversale da tutto il paese, su iniziativa appunto delle famiglie degli ostaggi. Tel Aviv è stato comunque l'epicentro di questa protesta, con quella sua ormai tristemente famosa piazza degli ostaggi, dove da quasi 2 anni si svolgono queste manifestazioni. Ecco, lì hanno sfilato diverse fasce, diversi gruppi, dalle mamme con i passeggini al personale sanitario, medici e infermieri in camice bianco, poi in queste ore, nel tardo pomeriggio, studenti, accademici e tantissimi, tantissimi cittadini. Io ho raccolto alcune voci a partire da un ragazzo, un ex militare, che aveva un cartello in mano con una scritta che recitava così: tutte le generazioni chiedono un futuro. Sentiamo la sua voce.
We know that the continuation of this war, without a hostage deal, without bringing all of our loved ones home, will lead to more death, more destruction.
E continuare la guerra senza portare a casa gli ostaggi, i nostri cari, provocherà più morti, a partire soprattutto da loro, dagli ostaggi che sono già ridotti alla fame nei tunnel a Gaza, mi ha detto. Ha aggiunto che in questo modo si perderanno altre centinaia di soldati israeliani e decine di migliaia di palestinesi innocenti, parole sue, continueranno così a morire. Insomma, un no netto non solo alla guerra, ma anche all'offensiva annunciata da Netanyahu su Gaza City, una città che, lo ricordiamo, ha oltre 1 milione di abitanti. Una protesta, quella di oggi, che ha una forte valenza di opposizione al governo. Come ha detto ai nostri microfoni una imprenditrice che ha chiuso la sua azienda, ha rinunciato a una giornata di lavoro dei suoi operai pur di partecipare, di essere in piazza a Tel Aviv. Ascoltiamola.
I think they are a very politic government and they're very right, too much right, and they want a different thing. You know, the purpose is different than...
È un governo molto politicizzato, è troppo di destra, ha obiettivi diversi da quanto vorrebbe gran parte della gente. La maggioranza degli israeliani, dice, vuole mettere fine alla guerra e riportare a casa gli ostaggi, questo è certo.
Emiliano, fin qui le voci di chi è sceso in piazza, di chi protesta, possiamo dire che rappresentano la maggioranza del paese, e cosa risponde il governo Netanyahu?
Non sappiamo se sia effettivamente la maggioranza, ma stando ai sondaggi si parla di oltre il 70% degli israeliani che vorrebbe porre fine alla guerra e riportare a casa gli ostaggi, qualcuno dice anche l'80%. Mi ha colpito però un tassista ieri a Tel Aviv, ex soldato, che è stato oltre 400 giorni in servizio nella striscia di Gaza. Mi ha detto che lui sacrificherebbe i 50 ostaggi ancora sotto sequestro appunto a Gaza, sappiamo che purtroppo una ventina probabilmente sono vivi. Dice di avere rispetto del dolore delle famiglie, ma di ritenere anche che sia giusto portare a termine con la forza questa guerra e non con le trattative con Hamas. La risposta del governo oggi è arrivata direttamente dal premier Netanyahu a margine della riunione di governo, è stato molto duro e dice che, e lo citiamo, le proteste sono una garanzia che il 7 ottobre si ripeterà. Qui è doveroso ricordare che lo stesso premier Netanyahu è accusato per il clamoroso fallimento in termini di sicurezza e intelligence di 2 anni fa per il massacro compiuto da Hamas e non ha mai voluto una commissione d'inchiesta per verificare e chiarire le vere responsabilità. I familiari in questi giorni lo hanno accusato di aver condannato a morte, usano queste parole, i loro cari, tuttora sequestrati a Gaza, perché questa operazione annunciata, secondo loro, li mette a rischio. Netanyahu oggi ha ripetuto ancora una volta quanto va dicendo da 2 anni, dobbiamo finire il lavoro e sconfiggere Hamas.
Le considerazioni di Emiliano Boss in diretta da Tel Aviv, buon lavoro. E noi lasciamo questi scenari bellici per rientrare in Ticino a Locarno, il soggetto è ancora il Film Festival. È tempo di bilanci che peraltro abbiamo già iniziato a fare ieri con l'aspetto artistico e quello operativo che ha messo in evidenza un leggero incremento delle presenze. Oggi continuiamo considerando tutto ciò che ruota attorno al festival. Grande successo per la rotonda. Anche se in questa edizione è stata proposta in versione ridotta, c'è anche generale soddisfazione fra albergatori e ristoratori. Camilla Luzzani, dunque tante note positive, anche se esistono punti in cui si può ancora migliorare.
Sì, e sono punti che riguardano, prima di allargare, come dicevi, il discorso ad altre strutture, proprio la rassegna. Per l'anno prossimo, viste le alte temperature avute quest'anno, soprattutto nella seconda settimana, bisognerà infatti ragionare sul problema del caldo. Sentiamo allora il direttore del Dipartimento Operativo del Festival, Mattia De Sassi.
Il problema l'abbiamo nelle 3 sale più grandi, che è quella del Fevi, che è quella della sala e l'altra sala. Al Fevi c'è un impianto. Il grosso problema è che c'è pochissima isolazione. La sala non ha un sistema di ventilazione che permette a 900 persone di prendere posto, quindi aggiungiamo noi un'unità esterna e all'altra sala, la sala multiuso del liceo, è uno stabile che in questo momento è uno stato direi non più accettabile, cioè abbiamo buchi nel tetto, è un po' un disastro. E lì adesso dovremo vedere con la proprietà, quindi col cantone, cosa possiamo fare.
Altra nota dolente, le serate sold out in Piazza Grande, con alcuni spettatori lasciati fuori nonostante avessero pagato il biglietto. L'anno prossimo non è escluso che venga dunque introdotta la riservazione obbligatoria anche per la piazza.
In modo tale che tutti quelli che hanno un biglietto sono sicuri anche di potersi sedere. Però è molto complesso perché anche la riservazione obbligatoria fa sì che tanti che hanno riservato poi non si presentano perché hanno cambiato idea all'ultimo momento. Poi per molte persone del nostro pubblico la piazza libera dove ognuno può decidere all'ultimo momento di andare senza dover assolutamente far nulla, chi ha un accredito intendo un abbonamento, è un valore che ormai fa parte diciamo della piazza. Quindi sarà una decisione delicata.
Camilla, guardando al di fuori della Piazza Grande, la rotonda com'è andata quest'anno?
Partendo dalla rotonda, sempre De Sassi parla di una buona edizione. C'è stato sì un calo di affluenza del 7% rispetto all'anno scorso, però è difficile fare paragoni perché quest'anno l'offerta era minore.
Abbiamo eliminato la parte discoteca e anche accorciato gli orari d'apertura. Ci sono stati anche diversi food truck in meno, un bar in meno per dare più spazio all'area dei bambini. Abbiamo comunque ridotto di molto il budget. Quest'anno ci è andata benissimo col tempo e quindi devo dire che siamo usciti da una rotonda che ha suscitato buona affluenza. Siamo attorno ai 100.000 visitatori.
Aggiungo che non si sono verificati particolari disordini né interventi gravi a livello sanitario.
Il che è evidentemente sempre una buona notizia. Camilla, tu hai raccolto anche qualche voce di ristoratori e albergatori, sentiamole.
Il festival per gli alberghi diciamo attira tantissimo. Quanto riguarda un po' la ristorazione, magari un po' meno, perché chi va al festival vede 3-4 film al giorno, però qualcosina si sposta un po'.
Il presidente di Gastro Lago Maggiore e Valli, Nunzio Longhitano.
Forse forse anche il caldo ha influito tantissimo, durante il giorno non si girava tanto.
Uno spostamento delle date del festival per Longhitano non porterebbe un beneficio al settore.
Chiaro che per noi ristoratori, sia per l'albergatore, la situazione attuale sarebbe quella migliore, no? Perché ci va a chiudere dei buchi.
Grande soddisfazione per questo festival anche da parte di chi gestisce alberghi di lusso subito fuori Locarno. Giacomo Bianchi è il vice direttore dell'hotel Eden Rock di Ascona.
Abbiamo un gran pubblico che ogni anno ritorna per queste vacanze. Abbiamo anche un po' di clienti che volentieri soggiornano in albergo anche per approfittare del Festival del Film. Quindi possiamo dire che sicuramente il Festival del Film porta nuovi clienti che vengono ad approfittare anche di Ascona e da vicinanza con Locarno, e possiamo dire che l'occupazione è stata davvero ottima.
Festival del Film di Locarno, dunque edizione 78 agli archivi. Domani invece si apre un nuovo anno scolastico in molti cantoni al nord delle Alpi, e fra questi c'è anche Zurigo. Qui è divampato un dibattito sempre più acceso attorno al concetto di scuola inclusiva, centrale ad esempio, lo sappiamo, per il sistema scolastico ticinese. Stiamo parlando dunque dell'integrazione nelle classi regolari degli alunni con difficoltà di apprendimento o comportamentali, un modello che è diventato la norma in Svizzera da una quindicina d'anni, ma che ora è sempre più sotto pressione per mano soprattutto di UDC e liberali radicali. Dicevamo di Zurigo, ebbene in questo cantone la politica si appresta a fare un passo indietro, come ci racconta Gianluca Olgiati.
Scuola di Oetwilamsee, distretto di Meilen. Rientro nelle aule, vecchi problemi. Per la direttrice Jasmin Bourgeois, la scuola inclusiva ha raggiunto i suoi limiti.
Viele Kinder einfach leiden, wenn sie in so einer Situation sind, und diese Kinder möchte ich entlasten.
Molti bambini soffrono in queste situazioni e vorrei aiutarli, ma anche gli insegnanti soffrono perché vorrebbero il meglio per gli alunni. Fanno il possibile, ma semplicemente non funziona.
Es geht einfach nicht alles.
Tante le esigenze da conciliare in aula, bambini con difficoltà di apprendimento, di attenzione, con problemi comportamentali, senza dimenticare tutti gli altri. E così a Basilea si è deciso un passo indietro, si torna alle classi speciali. Nel canton Berna ne sono state create 50 l'anno scorso. Per Jasmin Bourgeois, consigliera comunale a Zurigo per il PLR, segno che qualcosa non va.
Gli alunni devono ricevere un insegnamento adeguato. Le classi regolari non sono il contesto ideale per tutti, ma nemmeno le scuole speciali lo sono. Manca una soluzione intermedia.
Soluzione proposta da un'iniziativa sostenuta da PLR, UDC e Verdi Liberali, e che chiede di permettere alle scuole di creare classi di sostegno in cui gli alunni siano seguiti da un docente specializzato, magari per un periodo di 6 mesi, con l'obiettivo di rientrare nella classe regolare. Un sistema più permeabile può funzionare? Lo chiediamo a Martin Peter, vice direttore dell'ufficio della scuola dell'obbligo del Canton Zurigo.
Wichtig ist zu sehen, dass schon heute die Möglichkeit besteht, Kleinklassen.
Già oggi nel cantone esiste la possibilità di creare classi speciali, quindi questa non è proprio un'idea nuova. Porta a una nuova separazione. La domanda è se è questo che si vuole.
Die Frage ist, ob das überhaupt gewünscht ist oder nicht.
La risposta della politica finora è stata sì. Il Parlamento cantonale ha approvato in primavera l'iniziativa. Ora toccherà al governo presentare entro novembre una proposta di come applicarla.
E allora noi vogliamo approfondire ulteriormente la questione, lo facciamo con Andrea Lanfranchi, professore emerito dell'Alta Scuola Intercantonale di Pedagogia Speciale. Lo ha raggiunto sempre Gianluca Olgiati.
Andrea Lanfranchi, lei è stato ed è un grande sostenitore dell'idea di scuola inclusiva. Viste queste difficoltà, si è stati forse un po' troppo ottimisti?
Non siamo stati troppo ottimisti, ma non abbiamo preparato bene le cose. Cioè, effettivamente 15 anni fa sono partite le sperimentazioni, è partita l'integrazione e non si è pensato per esempio alla formazione degli insegnanti per queste specifiche richieste di integrazione, e ci sono state effettivamente dei problemi e ci sono ancora adesso e servono delle correzioni nel corso dei prossimi anni.
Concretamente dove e come si potrebbe intervenire?
Di sicuro gli insegnanti hanno dei problemi proprio di troppi compiti e così via, cioè loro hanno bisogno di essere alleggeriti. Le classi stanno diventando tendenzialmente più grandi, si dovrebbero ridurre le lezioni dell'insegnante, ma anche le lezioni dell'alunno. E ci vogliono dei sistemi di appoggio, di sostegno molto più incisivi, per esempio un servizio psicologico che dà veramente anche degli aiuti. Inoltre si deve introdurre la prevenzione, cioè arrivano dei bambini nella scuola dell'infanzia con grossi problemi e spesso arriviamo troppo tardi. Io mi sono impegnato negli ultimi anni anche a lanciare un programma di prevenzione che parte dalla nascita nel caso di famiglie con certi problemi sociali.
Ecco, in molti cantoni si riscontra un aumento dei bambini destinati alle scuole speciali. Come se lo spiega?
L'incremento è dato dai compiti degli insegnanti che sono aumentati e anche dalle famiglie che in certi casi non sono più vicine alla scuola, ma ci sono genitori con certi problemi anche di integrazione sociale e così via, non solo gli immigrati ma anche famiglie svizzere che si sono un po' discostate da quello che è la scuola, cioè la scuola parte ancora un po' dal presupposto che a casa ci sono i genitori che aiutano nei compiti e così via, ma abbiamo sempre di più famiglie che non sono più in grado di assumersi tutti questi compiti. Gli insegnanti si trovano a disagio, hanno l'impressione di non riuscire a svolgere tutti i compiti che devono svolgere, è un po' come una pentola a vapore, no? A un certo punto il vapore esce e qui poi c'è questa tendenza di voler togliere dalla classe gli allievi con più difficoltà.
Il pensiero di Andrea Lanfranchi, professore emerito dell'Alta Scuola Intercantonale di Pedagogia Speciale. Andiamo ora in Cina per parlare una volta di più della rivoluzione tecnologica dell'intelligenza artificiale. In questo ambito, si sa, l'evoluzione sta assumendo ritmi e velocità davvero impressionanti. La musica che state ascoltando, forse vi sarà giunto chiaro, non è suonata da una normale band, ma da un gruppo di robot che si è esibito, diciamo così, durante la cerimonia di apertura dei primi giochi mondiali per robot umanoidi. Sì, avete sentito bene, fino ad oggi si sono sfidati oltre 500 modelli in 26 diverse categorie di eventi sportivi e musicali. E sempre a Berlino, sempre a Pechino si è svolta anche una conferenza internazionale sullo sviluppo del settore. Dunque un'occasione per noi per capire a che punto siamo e lo facciamo per iniziare con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, la curiosità è evidentemente alta, raccontaci qualcosa di più di questi giochi sportivi e che cosa dimostrano sull'avanzamento dei robot.
Sì, i media cinesi hanno dato davvero grande enfasi alla manifestazione che è un orgoglio nazionale per la Cina che punta alla leadership tecnologica globale. Ai giochi si sono presentate 280 squadre da 16 paesi, tra le competizioni calcio, atletica leggera, corsa a ostacoli, salto in alto, combattimento e per ogni sport i robot sono dotati di capacità specifiche, da telecamere di bordo che permettono di localizzare il pallone a sensori integrati che consentono di coordinare passaggi o salti senza intervento umano di diretto. Obiettivo: testare resistenza e agilità, ma anche lo sviluppo autonomo di tattiche e strategie. Ecco, dalle gare emerge che la sfida principale resta mantenere equilibrio e velocità nelle fasi di contrasto. Ma si sono svolte anche esibizioni di arti marziali e danza che esaltano ancora di più la capacità dei robot di muoversi in maniera coordinata come una squadra o come una band musicale, appunto. La cerimonia d'apertura dei giochi si è tenuta in uno degli stadi del complesso olimpico di Pechino e, come già accaduto in occasione della diretta TV del Capodanno Lunare lo scorso febbraio, i robot si sono esibiti in compagnia di ballerini umani, coniugando dunque la tecnologia avanzata con la tradizione musicale cinese.
Lorenzo, dicevamo che nei giorni scorsi a Pechino si è tenuta anche una grande conferenza internazionale sul settore. Quali sono le principali tendenze emerse? Qual è il ruolo della Cina in questo ambito?
Dunque, emergono grandi passi avanti nell'applicazione pratica dei robot umanoidi. Oltre 50 produttori hanno presentato modelli in grado di imitare gesti umani, manipolare oggetti delicati e operare in ambienti industriali. Sono intervenuti i manager delle aziende più importanti di settore, per esempio Wang Xinxin, l'amministratore delegato di Unitree. Siamo vicini a un punto di svolta, ha detto Wang nel suo discorso. Entro il 2026 i robot umanoidi avranno ampia applicazione nell'industria e nei servizi. Fra le attrazioni più ammirate, la serie Q dell'Accademia Cinese delle Scienze, robot umanoidi alti 1,80 m in grado di trasportare carichi pesanti, inserire cavi, appendere attrezzi da lavoro e già in grado di essere impiegati per applicazioni industriali, agricole, di manifattura avanzata, presto anche in settori strategici come l'aerospazio. Ampio risalto poi ai robot di assistenza che entreranno a breve in servizio nelle case di riposo. La Cina d'altronde è da 12 anni consecutivi primo produttore mondiale di robot e principale mercato per le applicazioni industriali e nel primo semestre del 2025 la produzione è aumentata del 35,6% rispetto all'anno scorso e ci si aspetta che entro un decennio il settore arrivi a valere 14 miliardi di dollari statunitensi. La differenza più evidente, al di là dei numeri, è che in Cina i robot umanoidi si stanno facendo strada più in fretta che altrove nei vari aspetti della vita quotidiana, partendo appunto dall'industria e dall'assistenza.
Le spiegazioni di Lorenzo Lamperti. La Cina che punta a dominare la scena mondiale dei robot, del loro sviluppo e delle loro applicazioni. Viene quasi da pensare a tutta una serie di film che nei decenni scorsi hanno abbozzato questo sviluppo, a volte in maniera visionaria e incredibilmente vicina anche a quanto sta accadendo. Ecco, ne abbiamo parlato con un esperto della materia, lui è Alessandro Giusti, professore di intelligenza artificiale per robotica autonoma alla SUPSI. Lavora anche all'Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza artificiale USI SUPSI. Gli ho chiesto per cominciare se un futuro di applicazioni di questo genere è più vicino di quanto si possa pensare. Sentiamo.
Sì, diciamo che i robot umanoidi fino a pochi anni fa erano confinati ai laboratori di ricerca, perché i robot umanoidi sono molto complessi, sia da costruire che soprattutto da controllare. Fino a qualche anno fa la maggior parte dei robot avevano delle ruote. Negli ultimi anni invece abbiamo visto emergere sempre più frequentemente robot molto sofisticati che hanno o delle zampe, pensiamo ai robot cane, oppure due gambe come appunto abbiamo noi umani.
Possiamo dire che i nostri cineasti del passato ci avevano visto molto lontano, diciamo così. Quello che è la realtà di oggi è somigliante a quella che era la fiction di ieri?
Ma diciamo che non ci siamo ancora, i robot umanoidi non hanno ancora degli utilizzi nel mondo reale, proprio per via di questa complessità estrema che hanno proprio a livello di hardware, quindi a livello del robot vero e proprio che si tocca. Ci stiamo avvicinando più rapidamente invece a robot tipo robot cani. Ecco, questi iniziano ad avere delle applicazioni, ad esempio per l'ispezione di grossi impianti industriali. I cani sono molto efficienti a muoversi in giro, possono affrontare delle scale esattamente come possono farlo gli umani, solo che il cane, avendo quattro zampe, è anche più stabile e quindi è più facile controllare e realizzare un cane robot rispetto che un umanoide robot.
A Pechino si sono comunque visti anche umanoidi, proprio camerieri, assistenti per gli anziani e anche robot che fanno musica. Ecco, il rischio, chiamiamolo rischio, poi magari un'opportunità, è quello che l'uomo possa delegare quasi tutto se stesso ai robot.
Ci sono sicuramente moltissimi compiti che vorremmo delegare ai robot, che ha senso delegare ai robot. Pensiamo ad esempio a tutte quelle attività che avvengono in ambienti ostili, in ambienti pericolosi, attività appunto anche di ispezione industriale e così via, oppure attività per le quali è difficile trovare manodopera umana. Dipende poi questo molto da come la società deciderà di implementare queste tecnologie, che esisteranno, che verranno offerte sempre di più dalla ricerca e dall'industria, e anche eventualmente regolamentarle.
L'uomo è l'inventore, il creatore dei robot. Le chiedo, avrà sempre il controllo sui robot? Glielo chiedo così, un po' col sorriso. sorriso perché io sono rimasto scottato dalla visione di un film tanti anni fa in cui il robot usciva dal controllo dell'uomo per diventare autonomo e diventare più forte dell'uomo.
Questa è una domanda molto affascinante, è una domanda sicuramente di fantascienza. Al giorno d'oggi non abbiamo ancora questo rischio, anche se sicuramente è importante che si studi questo tema e che lo si tenga in considerazione per gli sviluppi futuri. La tecnologia sta evolvendo a una velocità che forse fino a pochi anni fa non ci saremmo immaginati, quindi sicuramente bisogna essere prudenti da un certo punto di vista e bisogna cercare di guardare lontano. Da questo punto di vista la fantascienza ci aiuta di sicuro.
Come scienziati non avete paura di essere usati per altri scopi rispetto a quelli per cui certi robot in questo caso sono stati creati?
Però questo vale un po' per tutte le tecnologie che si sviluppano. Tutte le tecnologie hanno sia degli usi benefici che degli usi negativi. Sta alla società anche tenere questo fatto in considerazione.
Questa conferenza è stata organizzata dalla Cina. Immagino che non sia un caso.
Sì, la Cina è da sempre stata molto attiva nell'ambito della robotica. C'è però da dire che lo sviluppo di robot complessi e autonomi come quelli che ci immaginiamo potranno anche essere utili in vari contesti sociali è uno sviluppo di una enorme complessità che richiede non soltanto di avere dell'hardware di ottima qualità e magari anche economico, cosa che la Cina sa fare benissimo, ma richiede anche, direi soprattutto, di avere del software, quindi dell'intelligenza che si dà a questi robot di alta qualità. E da questo punto di vista in Svizzera siamo sicuramente all'avanguardia dal momento che una delle grandi sfide per chi si occupa di ricerca in ambito robotico è proprio quella di dare a questi robot un cervello che sia efficiente e che permetta a questi robot di comportarsi nel modo giusto. Lei ha fatto prima l'esempio del robot cameriere, ecco, come si dovrebbe comportare un robot cameriere in un contesto sociale? Come fa a essere amichevole con le persone? Come fa a non essere minaccioso? Come fa a essere interpretato nel modo corretto?
Le considerazioni di Alessandro Giusti, lo ricordo, professore alla SUPSI che lavora anche all'Istituto Dalle Molle. Con le sue parole siamo arrivati alla fine di questa edizione di 6 di sera, preparata anche grazie a Gabriele Borrer. Ora c'è lo sport. A domani.